Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per parlarvi un po' di quello che sta succedendo in Romania. E qui sento già la vostra delusione. Ma come? Non parliamo di Ocalan e dello storico appello al PKK di abbandonare la lotta armata e trasferire il conflitto dal piano delle armi a quello democratico e politico? No, non ne parliamo adesso, ma lo faremo con calma e approfonditamente con Chicco sabato a Caffè Cornetto. È una faccenda troppo importante e 10 minuti non bastano. Ha bisogno dei suoi tempi per essere raccontata, ma anche per essere analizzata e provarne a intuirne le implicazioni, per leggerne i non detti e provare a offrirvi un punto di vista che vada oltre la mera cronaca dei fatti. E no, non parleremo nemmeno del teatrino di Zelensky, Vance e Trump di venerdì. Magari mi sbaglio, ma mi è sembrata la messa in scena del tipico gioco delle parti, dove Zelensky fa quello che tiene il punto. Lui non può fare altro, d'altronde, dopo 3 anni di guerra, decine di migliaia di morti, una nazione smembrata e distrutta. Non può semplicemente aderire a questo accordo col sorriso. E d'accordo che è decisamente peggiore di quello rifiutato all'ultimo momento del 2022, che fu negoziato in Turchia. Se quello allora fu considerato inaccettabile, tanto da spingerlo a sacrificare il suo popolo per ottenere condizioni migliori, non può certo, dopo 2 anni, accettarne uno ancora più punitivo, senza sceneggiate del genere. D'altronde lui è un attore, è stato ingaggiato per il ruolo di presidente da film Marvel e si gioca la parte fino in fondo. Deve essere stato questo ad essergli passato nel cervello quando, del tutto fuori dal protocollo concordato per l'incontro, che avrebbe dovuto riguardare solo l'accordo per lo sfruttamento delle terre rare, Zelensky rimette in discussione i termini, insistendo sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Un vero e proprio agguato in diretta TV, ma portato da Zelensky, che poi è finito, come tutti sapete, con Vance prima e lo stesso Trump poi, che l'hanno scosso violentemente per la collottola, come fanno i cani quando si azzuffano per questioni gerarchiche, e ricacciato immediatamente al suo posto. Ed ancora, magari Zelensky ha coordinato la sceneggiatura con i suoi partner europei, che dal canto loro invece continuano ad insistere nel volerlo sostenere in armi fino alla vittoria. Ed infatti è andato a farsi consolare da Starmer, che insieme a Macron è tra quelli più fomentati. Ma anche di questo parleremo più in là, quando la polvere della zuffa si sarà posata e si faranno più chiari i contorni, ma soprattutto le implicazioni e ancora una volta i non detti di tutta la vicenda. Oggi io invece voglio portarvi in Romania e raccogliere un poco le fila di tutto quel fattaccio brutto dell'annullamento delle elezioni presidenziali. Anche qui c'entra Trump, ma rimane sullo sfondo. Cominciamo dall'inizio. Dunque, la Romania fa parte dell'Unione Europea dal 2007 e insieme all'integrazione europea sono cresciuti i partiti euroscettici e populisti di destra, come in tutti gli altri paesi dell'Unione, del resto. La fortuna di tali partiti è aumentata esponenzialmente a partire dalla guerra in Ucraina, con i governanti al potere, socialdemocratici, completamente schiacciati sulle posizioni NATO e UE, mentre la destra sovranista e populista si è trovata ad assumere il monopolio dell'opposizione alla guerra e alle politiche UE. In particolare, ha conquistato sempre più seguito tale Cecil Georgescu, già personaggio pubblico attivo nel settore della sostenibilità ambientale, relatore speciale dell'ONU su rifiuti tossici e diritti umani, presidente del Club di Roma e un sacco di altre cose. Sembra un tipo a posto, eh? Peccato per le sue fascinazioni neonaziste. Ad ogni modo, il suo era un nome che girava da tanto, fu più volte proposto anche dall'Alleanza per l'Unione dei Romeni, partito di destra populista neofascista, come presidente del Consiglio in qualità di tecnico. ha conquistato talmente tanto seguito e autorevolezza da decidere di candidarsi da indipendente alle elezioni presidenziali del 2024, con un programma economico tutto contro le privatizzazioni e la presenza di investitori stranieri sul territorio, in pratica contro uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea. Poi è anche contro la guerra e per questo è stato etichettato subito come filo putiniano e perciò nemico pubblico. Queste sono cose che preoccupano moltissimo l'Unione Europea, che vive in questo momento un equilibrio piuttosto isterico. L'ascesa dei partiti sovranisti e neonazisti in tutta Europa sembra essere una chiara reazione alle politiche economiche di integrazione forzata imposta dall'Unione a detrimento dei diritti sociali ed economici di tutti i cittadini e sono sempre più una chiara minaccia alla sua stessa sopravvivenza. Che succede se nei paesi dell'Unione cominciano ad andare al governo tutti i paesi anti-UE? Lo scenario non è più solo fantapolitica, perché nelle ultime elezioni nei vari paesi i partiti di orientamento neofascista, che purtroppo sono gli unici a caratterizzarsi come euroscettici, oscillano sempre tra il 20 e il 30%, registrando ovunque impennate di consensi. Vabbè, comunque, tornando a noi, dicevamo, l'Europa osservava con molta attenzione queste elezioni, con tutto il suo carico di disinformazione e pressioni, ma non è bastato. Al ballottaggio, infatti, ci vanno Georgescu con il 23% dei voti e tale Elena Lasconi con il 19%, un'altra candidata indipendente, anche se questa moderata e filo europea. Quindi figura di niente dei liberali e dei socialdemocratici arrivati in coda e quindi ormai fuori dalla gara. Entrambi i candidati al ballottaggio risultano quindi fuori dall'establishment politico tradizionale. Lui, come detto, sovranista, populista, neofascista. Lei, moderata, pro-UE. A questo punto, la Corte Costituzionale annulla il risultato, lamentando ingerenze esterne sulle elezioni a favore del candidato Georgescu e fa scoppiare lo scandalo che verrà chiamato TikTok Gate. Che cos'è che denuncia la Corte Costituzionale? Dice: un'entità esterna avrebbe finanziato una campagna promozionale via social a favore di Georgescu. Tale campagna, non dichiarata come tale perché non esplicitava l'avvertenza obbligatoria imposta agli spot politici, sarebbe stata artificialmente sostenuta dalla Cina tramite la manipolazione degli algoritmi di TikTok e il tutto sarebbe stato coordinato via Telegram. Insomma, gli elementi del dramma ci sono tutti. Cina, TikTok, Telegram e la Russia. L'Europa subito si schiera a favore del provvedimento e ci fa pure una bella campagna contro la manipolazione social e contro le fake news. Accusa TikTok come fonte suprema di ogni male ed attiva niente di meno che il Digital Service Act, richiedendo informative urgenti ed emettendo un retention order. Un ordine con cui si impone al soggetto ingiunto di conservare informazioni e dati che riguardano un certo periodo di tempo, in particolare questi della campagna, fino al marzo del 2025. Nel frattempo, la Corte Costituzionale giudica troppo grave la manipolazione e impone il rifacimento della tornata elettorale, che si dovrebbe svolgere a maggio del 2025. Georgescu si è sempre dichiarato estraneo, ma ovviamente nessuno gli aveva creduto. Questo fino a qualche giorno fa, quando un settimanale d'inchiesta rumeno pubblica la notizia Scoop. L'Agenzia delle Entrate rumena, infatti, ha concluso le sue indagini sui soldi. Ha seguito questi soldi, i soldi della famosa campagna pagata da Putin, e ha scoperto che, incredibile, non è stato Putin e non c'è stata nessuna ingerenza straniera russa, ma bensì la campagna era stata finanziata dai liberali. Sì, proprio quelli che hanno perso le elezioni e che poi hanno cavalcato in tutti i modi l'allarme ingerenza straniera e chiesto a gran voce di annullarle. Non gli è mai passato per la mente di alzarsi e dire: no, guarda, no, nessuna, ness non è stato Putin, quella pubblicità l'ho fatta io, scusate, solo che ci è uscita male. Sì, perché gli è uscita proprio male. Che cosa è successo? I liberali hanno commissionato una campagna via social a un'agenzia esterna. Questa campagna, che sarebbe costata circa 1 milione di euro in totale, che è distribuita tra i vari influencer, avrebbe dovuto funzionare così. I vari soggetti avrebbero dovuto registrare video e dire cose del tipo: certo, ci sono tanti candidati presidenziali, ma non tutti hanno le giuste caratteristiche. Oppure, mi raccomando, è importante votare il candidato più preparato. Oppure, è importante votare chi ha dimostrato con i fatti di amare la Romania, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta struttura da così. Non veniva mai esplicitamente fatto il nome di Ciuca, il candidato liberale, ma nella loro testa, nella testa degli sceneggiatori di questa campagna, gli utenti sarebbero dovuti arrivare naturalmente al suo nome rispondendo a questa serie di sollecitazioni. Chi è il più preparato, chi è il più bravo, chi è il più bello, e secondo loro le persone avrebbero dovuto rispondere Ciuca. E invece gli utenti, gli elettori, hanno pensato a tutti che parlasse di Georgescu. Pensa un po', dovrebbe essere studiata come una delle peggiori campagne di marketing politico di sempre. Ed è anche questo poi il motivo per cui non aveva il bollino di pubblicità politica. I liberali hanno ripudiato la campagna, avrebbero solo voluto dimenticarla per sempre, e invece è diventato pure la scusa per far annullare le elezioni. Beh, ora che si è tutto risolto, potrebbero, che fanno? Si lasciano questa barzelletta alle spalle e passano direttamente al ballottaggio, no? Visto che si è dimostrato che non c'è stata alcuna ingerenza straniera, potrebbero riprendere da dove avevano lasciato. In fondo era questo il motivo per cui erano state annullate. Nel momento in cui si verifica che questa ingerenza non c'è stata, allora quelle elezioni erano legittime. Invece no, hanno deciso che devono rifarsi lo stesso. Non solo, ma proprio mentre stava camminando per andare a depositare la propria candidatura, Georgescu è stato fermato e trattenuto dalla polizia giudiziaria e poi interrogato per 4 ore. Rilasciato subito dopo, risulta coinvolto in un'indagine per finanziamenti illeciti e per essere amico dei nazisti, che in Romania è vietato dalla legge. In realtà non è che è proprio indagato, perché la procura ha aperto una cosa che si chiama indagine in rem. In pratica c'è un'indagine sui fatti, non c'è nessuno scritto sul registro degli indagati, si indaga su una circostanza che forse potrebbe essere un reato, una specie di pesca a strascico, insomma. Però diciamolo, anche se Georgescu non ci piace, l'annullamento delle elezioni è stato chiaramente illegittimo. Ovviamente gli elettori rumeni non hanno preso bene questa cosa e stanno manifestando da giorni contro questo vero e proprio scippo. Il presidente ad interim si è dimesso, sta succedendo un casino e noi siamo qui a seguirne gli sviluppi, che però non riguardano solo la Romania o l'Europa. Facciamo una specie di salto e ragionate insieme a me. Georgescu si ispira dichiaratamente a Trump dal punto di vista economico, parla di Romania great again, eccetera, eccetera, e Trump a sua volta lo sostiene apertamente. Quando Vance ha fatto il suo discorso al Parlamento europeo, uno degli schiaffoni suonati era proprio sul caso Georgescu. Diceva: se l'Europa ha paura del voto, significa che ha paura dei suoi elettori. E se ha paura degli elettori, gli Stati Uniti non possono fare niente per lei. All'orizzonte si fanno più chiari i contorni dei conflitti che si vanno affollando. Trump contro l'Unione Europea come istituzione. La pratica di rapporti negoziali bilaterali con i singoli paesi, soprattutto con gli attori a lui più affini. D'altronde, questo è il vero Gattopardo all'opera, dove tutto cambia per non cambiare mai. Con l'affermazione delle correnti euroscettiche si va concretizzando la riorganizzazione politica dell'Europa, il riallineamento agli interessi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti cambiano, ma affinché l'alleanza possa continuare, deve cambiare anche all'Europa e adeguarsi al nuovo corso. Cambiano gli attori, cambiano i contenuti, ma non cambia l'alleanza. Dei grandi dirigenti approfitterebbero di questa frattura per imporre una nuova linea di decoupling dagli USA, per una vera trasformazione dell'Europa in un soggetto politico indipendente, che possa giocare un proprio ruolo autonomo nel mondo multipolare che si va disegnando. Ma non mi sembra questo il nostro caso, per ora. Nel frattempo vi saluto e ci sentiamo sabato per parlare di Occiolan. Nel frattempo vi saluto e vi auguro buon proseguimento.
Radio 100 passi.
GR100, l'editoriale di Mario Azzolini.
Alta adesione dei magistrati allo sciopero contro la riforma Nordio che prevede la separazione delle carriere. La Meloni promette il dialogo senza però annunciare vere aperture. La segretaria del PD schiera il suo partito a fianco della CGIL sui referendum di primavera, ma restano perplessità in alcuni esponenti del PD. Le condizioni di salute del Papa migliorano, ma c'è chi prevede o spera impossibili dimissioni e in Vaticano è partita una sorta di pre-conclave. Non è più un tabù, c'è chi pensa già al dopo Bergoglio e si sta ripetendo ciò che avvenne nel 2005, poco prima del decesso di Wojtyla, quando il Vaticano si affrettò a pubblicare una lunga lista di nomine. In curia salite le quotazioni di due cardinali nati nel 1955. Si tratta dell'americano Prevost e dell'italiano Buggerotti. Altri due restano ben quotati, sono pure settantenni, si tratta di Parolin e di Zuppi. Chi fra i cardinali grida allo scandalo per il cosiddetto pre-conclave, forse teme di essere scalzato dal posto di potere che occupa. Al di là di ogni previsione, è bene ricordare che quasi sempre in conclave chi è favorito entra papa ed esce cardinale. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.